Dicevamo.
Se non ti conosci, dovrei esserci arrivato a capire che significa. Cioè, un conto è l'ignoto che so di non conoscerlo e non lo conosco. Un conto è.
Vai, avanti, va bene.
Va bene,
Fuochino, come si
l'ignoto che
dice?
non si conosce. Un conto è, lo faccio statisticamente parlando, su un 100% totalità, sapere che conosco il 70% e quel 30% non so completamente niente, cioè non è che so che non c'è.
Questa è più o meno ancora quella di prima. Allora, sono andato a pagina 78 invece. A metà del secondo paragrafo, più o meno, dice: solo gli eventi della seconda metà del XX secolo ci hanno reso più comprensibile ciò che intendeva Socrate con la sua enigmatica affermazione "io so di non sapere", che tra l'altro è pure parte di quello che c'è nel saggio delle Saddles and Bags, questo, tra l'altro. La società tecnico-scientifica, sempre più perfezionata, ci ha dato ironicamente la fatale consapevolezza: noi non sappiamo quello che non sappiamo. E questo è il problema.
È un po' il contrario di io so di non sapere e quello è già un sapere.
Esatto, infatti è quella la distinzione che bisogna operare. Noi la leggiamo normalmente nell'ottica del so di essere ignorante. No, perché c'è tanto sapere lì, ma io non lo so. Ecco, qui il problema è un altro, nel senso che qui noi non abbiamo idea di quali parti del sapere non sappiamo, né possiamo sapere, perché quello è il problema. Anche,
Da qui che derivano i rischi della scienza.
ovviamente, e l'ecologia dell'azione di Morale e tutto il resto, perché nel momento in cui tu ti rendi conto che la tua conoscenza è parziale, il tuo problema è che quello che è rimasto fuori dalla tua conoscenza tu non sai cos'è, e questo è il punto.
Ecco il collegamento col terrorismo.
Capito?
Ok, non ho
È
capito.
quello il punto, cioè tu sai che non sai, ma non è che sai cosa non sai, tu sai di non sapere. Quindi ci potrebbero essere gli angeli, i demoni, i lupi mannari, tanto per fare le battute sul Siriad, eccetera, eccetera. Però è chiaro che ci sono, appunto, magari il famoso cinese di cui noi siamo tutti ridiamo come matti, magari esiste e noi stiamo facendo come se non ci fosse, ma non lo sappiamo. Quello magari ci potremmo arrivare perché almeno ci hanno pensato i cinesi, ma il problema è che la famosa realitet di cui abbiamo parlato è infinita. Quindi, quante altre cose che nessun umano ha mai pensato ci sono, funzionano qui, sono in atto e noi non abbiamo più pallida idea? È quello il problema. Quindi, come vedete, Socrate tocca leggerlo a due livelli, perché uno è vero che c'è una montagna di sapere già saputo che però noi non sappiamo, è perfetto. Altro è tre livelli. Un altro è sapere che ci sono delle cose che non sappiamo all'interno del paradigma che abbiamo costruito. Tipo risolvere i famosi problemi matematici, creare delle formule migliori, strategie diverse, insomma, tutto quello. E poi c'è il terzo, ovvero sia ciò che ha a che fare con ciò che noi non abbiamo proprio idea. Che non è un gap, è fuori. Che
Cioè noi non sappiamo quello
non
che non
sappiamo.
sappiamo.
Esatto. Quello, il problema è lì. La grande questione di cui ci siamo accorti è che tutto ciò che noi immaginiamo di sapere è una parte di un molto più ampio di cui non abbiamo idea. E per come stanno le cose, manco abbiamo modo di investigarlo. Questo è il punto, cioè è fuori dalle nostre capacità cognitive, mentre il resto è all'interno delle capacità cognitive e chiaramente denota i nostri limiti. Qui questo denota i limiti delle capacità cognitive stesse. Cioè, al di fuori del paradigma c'è un mondo infinito di cui noi non abbiamo la più pallida idea.
Quindi è più o meno quella roba che dicevamo della materia oscura.
La materia oscura è una strategia. No, allora, la materia oscura
Quella
l'abbiamo
la
interpretata in
sappiamo,
un altro
certo.
modo. No, non lo sappiamo, ce la siamo inventata perché ad oggi,
Esatto.
le prove, manco l'ombra. Quella è
Abbiamo
una.
solo dato un nome,
Allora, lì
quello
abbiamo
che
il
non
problema,
sappiamo.
quello di Kuhn, qui non siamo più in Beck, siamo in Kuhn, ovvero sia le anomalie. La materia oscura cos'è? È una soluzione a un'anomalia, una pezza, per certi versi. Qual è l'anomalia? Il fatto che i conti intornano, come abbiamo detto, e non tornano tanto, non è che dici, sai, decimali, posso anche starci, ma non contano nel senso che ci manca il 75, l'80, il 90, a seconda delle stime, insomma, diciamo, la gran parte della materia che dovrebbe esserci nell'universo non c'è. Allora la nostra risposta qual è? Abbiamo sbagliato i conti, che sarebbe la cosa più normale. No, i conti sono giusti, c'è la materia oscura. Non so se è chiaro. Quella, diciamo, che rientrerebbe tra le cose che sappiamo di non sapere, ma che però sappiamo che ci sono. Però qui veramente è un discrimine molto sottile, perché il nostro sapere che c'è è strumentale al mantenimento del paradigma, non è che c'è soffrove di qualche genere, al di là del fatto che non tornano i conti. Però rispetto ai due conti che non tornano, tu puoi avere due opzioni: o correggerli o dire che sono sbagliati, ma dire che sono sbagliati comporterebbe una serie di retroazioni su tutto il resto del sistema, e quindi tu fai salti mortali pur di dimostrare che le cose stanno tutte a posto, solo ma ci mancano questi 70% dei miliardi di metri cubi di cose che se santo stanno, però insomma prima o poi li troviamo. Infatti, ma il problema è quello, il nostro fare come se è tutto lì. Non è semplicemente una questione di comportamenti nostri. Noi facciamo come se le cose stessero in un altro modo sempre. Facciamo come se non fossimo razzisti, facciamo come se non fossimo egoisti, facciamo come se avessimo uno scopo nella vita, facciamo come se rispettassimo. Facciamo sempre come se. Ogni volta godi tutti, per quello che sarà mai. No, è quello che fai normalmente. No, non tu. Però, insomma, di fatto, facciamo come se fossimo immortali, e quello lo facciamo tutti. Insomma, ce ne sono una miriade di questioni. E qui facciamo come se le cose stessero diversamente da come stanno. No, come dicevamo, Cypher in Matrix è l'esempio perfetto. Preferisco tornare nella realtà finta e mangiarmi una bistecca che so essere finta, piuttosto che mangiarmi questa schifezza che invece è quella vera. Ma è quello che facciamo noi. La verità è che noi le cose noi sappiamo. Non fino al livello in cui ci vengono contrabbandate, perlomeno. È ovvio che abbiamo un sapere che rispetto a prima è infinitamente superiore. Però è un sapere interno al paradigma, è un sapere che si è costruito all'interno del paradigma, è un sapere che nostro. Non è detto che sia in qualche misura rispondente a quello che è il mondo. Non so se mi spiego, questo è il problema, cioè stiamo sempre lì. No, il mondo è lì, noi siamo qui. Quello che noi diciamo del mondo funziona perché torna a noi o perché in effetti descrive il mondo? È una questione sempre abbastanza interessante, no? Se il mondo lo prendi come questo enorme flusso in divenire infinito, se privo di senso da noi individuabile, allora è chiaro che quello che noi sappiamo è una raffinatissima costruzione culturale che è molto verosimile, permette una serie di operazioni, non ne permetterebbe altre, ma sarebbe il caso che lo capissimo, perché il problema è esattamente lì, no? Tipo gli interventi di larga scala, tutto quello che abbiamo visto, i progetti che non hanno una possibilità di essere contenuti, le spese iperimpegnative che di per loro rendono le cose poi necessariamente perseguibili, dovutamente perseguibili, perché altrimenti l'investimento non viene compensato. Ecco, tutte queste cose ce le potremmo risparmiare senza nessun problema, chiaramente. Però, purtroppo, stiamo là. Quindi, ok, allora, questa abbiamo capito a sto giro?
Sì.
Allora, vi dicevo invece il paragrafo della dell'ambiente, che è il quinto, è purtroppo piuttosto noioso, se devo dire la verità, però diciamo che non presenta concezioni particolarmente insormontabili. Il dibattito su cui si focalizza è un dibattito che ormai dovreste avere abbastanza noto, nel senso che è quello di cui abbiamo parlato per tutto il tempo, il dibattito realismo-costruttivismo a pagina 140. Cosa ci dice fondamentalmente? Che ci sono posizioni diverse nella teoria che parla dell'ambiente che hanno a che fare appunto col accettare l'idea di realtà oggettiva o no. Fondamentalmente il discorso è questo. Il realismo è quello appunto che accetta la realtà oggettiva, il costruttivismo è quello che in un certo senso è più vicino a quello che diciamo noi. Anche se, come vi ho detto, questa cosa del costruttivismo già nel termine, secondo me, ha un problema. Tant'è che se andate a pagina 146, vi trovate questo specchietto abbastanza interessante che vi mette davanti a una serie di, come dire, opzioni. Allora, le opzioni centrali, quelle riflessive, come dice Beck, sono di fatto degli approcci inclusivi, contraddittoriali. Nel senso che sono teorie che da una parte e dall'altra accettano un contributo della teoria opposta. No, per questo che sono morbidi, quindi come vedete il costruttivismo morbido che poi, di cui parla appunto Beck diventa un realismo costruttivistico, è chiaro che poi i termini sono abbastanza imbarazzanti, ma vedete che ci sono dentro la gran parte degli autori ai quali facciamo normalmente riferimento. nel senso Beck Giddens, anche lui teorico della modernizzazione riflessiva, Latour, che è un personaggio che mi piacerebbe tanto poter affrontare meglio a lezione, ma insomma è uno, è quello che ha scritto Noi non siamo mai stati moderni, quindi ve ne ho parlato a sprazzi, però insomma, non abbiamo tempo qui di parlarne meglio, però lui insomma sostiene che la realtà sperimentale si costruisce all'interno dell'esperimento, quindi non fuori in cielo. Viene costruita dalle macchine, le quali macchine sono comunque dei meccanismi di semplificazione, adattamento e normalizzazione dei dati, quindi quello che ottieni dalla macchina, sì, un bel numero, però di fatto non c'è niente a che vedere con quello che è fuori, o perlomeno, insomma, teoricamente potrebbe. Quelle sotto invece, come vedete, sono complicate, nel senso che appunto sono rigide. E un costruttivismo rigido di fatto cosa fa? Assolutizza la dimensione razionale del sapere di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Tant'è che c'è la teoria della rational choice, che io trovo sia una cosa patetica oramai ancora parlarne, no? Perché non se ne vedono scelte razionali, manca pagarle in giro, quindi non so perché dovremmo continuare a far finta, o meglio, lo so benissimo perché dovremmo continuare a far finta. Dal mio punto di vista, come vi ho detto, è perché Cartesio ci ha detto che se sei umano sei razionale e quindi devi per forza far finta di essere razionale, in un modo o nell'altro. Solo che poi nella prassi, appunto, l'idea di costruttivismo cosa ti trasmette? Ti trasmette la sensazione di un totale controllo del processo. No, tu costruisci una casa, in linea di massima, a meno che non sia proprio un fallito totale, sta casa sta in piedi, fa quello che deve e tu hai fatto un progetto, la casa rispecchia il progetto, è tutto regolare. Ok. E questo è il problema dell'utilizzo del verbo costruire dal mio punto di vista. Come produrre, come tanti altri casi, sono parole che trasmettono molto più di quello che dovrebbero. Ecco perché io utilizzo normalmente creazione o generazione, perché creazione e generazione sono due processi nei quali c'è una parte della quale tu non sei consapevole. No? Nel momento in cui tu dai senso al mondo, tu non sai di starlo facendo. O perlomeno in parte lo sai e in parte no, perché se tu già lo sapessi le cose sarebbero perfettamente allineate, comprensibili, razionali, eccetera. Il problema è che il processo di attribuzione di senso al mondo, come dire, si svolge nella piena coincidenza di quei tre processi di cui abbiamo parlato, due dei quali non li abbiamo molto ben presenti. Sia il sapere corporeo che il sapere immaginale, noi li usiamo. Ma senza esserne consapevoli, senza sapere, senza vedere tutte le implicazioni di ciò che stiamo facendo, non so se mi spiego. Quindi nel momento in cui io attribuisco senso al mondo, e dal mio punto di vista io questo lo faccio attraverso una serie di processi sui quali abbiamo esercitato una spietata svalutazione, quindi processi religiosi e processi simbolici, ecco, nel momento in cui io attribuisco senso al mondo attraverso questi processi, di fatto cosa sfrutto? Sfrutto l'ambivalenza costitutiva del simbolo. Qui stiamo andando un attimo sull'esoterico, quindi concentratevi. Che vuol dire l'ambivalenza costitutiva del simbolo? Il simbolo noi lo chiamiamo tale perché che fa? Unisce. Lo sapete? Dal greco? Ok. Che vuol dire? Rimettersi. Manco io, però, alla fine devi impararle le cose. L'opposto di Symballein, guarda caso, qual è? Diaballein, il diavolo è quello che separa. Allora, il simbolo cosa unisce? Diciamo che storicamente era una strategia di riconoscimento tra estranei, per cui di fatto era una moneta spaccata in due, se tu avevi metà, trovavi quell'altro con l'altra metà e sapevate che eravate quelli che dovevano incontrarsi. Questo è storico. Però dal nostro punto di vista, il simbolo cosa unisce? Unisce due dimensioni o più, volendo, che non sono apparentemente connesse. Quindi in qualche misura il simbolo ha un funzionamento metaforico, rinvia a. Ok? Però questo rinvio, se lo interpretiamo in un'ottica di azione reciproca, non è semplicemente un rinviare a, ma è anche un attrarre a. Ok? Quindi è un flusso. Allora, in questo simbolo noi cosa abbiamo nell'ottica che io utilizzo e che sto mettendo a punto? Una dimensione che è in qualche misura aperta alla realtà e una dimensione che invece è nostra. Accostandola all'interno del simbolo, noi traiamo nel nostro mondo altro senso. Non so se questa cosa è chiara. Perché la domanda, nel momento in cui accettiamo per buona, e io questo è il fondamento del mio ragionare di questi ultimi anni, la visione weberiana per la quale la cultura la facciamo noi, Quindi la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso a cui noi diamo senso. La domanda è come? Cioè, come fai a dare senso alle cose? Non so se mi spiego. Non è ovvio, perché non è un'azione razionale. Noi diciamo, allora, a me questa cosa ritengo che voglia dire questo, perché se fosse così sarebbe una noia infinita e ci sarebbero discussioni di tutti i generi. Il senso è qualcosa di più. E quello è il problema. Il senso si riferisce al sapere, come lo abbiamo modellizzato, complesso, no? È qualcosa che in qualche modo risponde a tue istanze che non sei manco in grado di esprimere. Mettiamola così.
È soggettivo.
Anche, ma non solo. Anche qui dobbiamo considerare che non è che esiste solo il senso soggettivo, perché il tuo senso soggettivo si costruisce all'interno di una costruzione di senso più ampia che in qualche modo ti permette l'elaborazione. È un atto culturale profondo, ma non è indipendente. Cioè, tu non puoi assegnare un senso che ti parla le cose a meno che tu sia matto. Insomma, ecco. Diciamo che in linea di massima non è quello il punto. Però questo appunto quadro più ampio, che dovrebbe essere il paradigma, da dove lo piglia il senso? Non so se è chiara la questione. Ecco, secondo me lo prende attraverso processi simbolici e religiosi. Che poi religiosi, nel senso simmeliano del termine, quindi non necessariamente legati a religioni concrete, ma alla percezione della trascendenza. In questo senso la percezione della trascendenza cos'è? È esattamente la percezione non consapevole della realtà. Quando dici non può essere tutto qui, no? Quelle frasi da film tipo Via col vento, no? Non puoi, il reale non può essere solo questo, è vero, esattamente questo è il punto, il reale non è solo questo. E tu questa cosa la percepisci senza rendertene conto, perché no? Non è un atto razionale o logico. Tu sai che c'è di più, e questo anelito al trascendente è esattamente quello che fonda la religiosità in Simmel, utilizzando il trascendente non in senso divino ma nel senso dell'infinità del senso che non conosciamo. Cioè la realtà diventa il trascendente. Non so se è chiaro, non è molto semplice, però visto che stiamo ai magistrali proviamo. Ok, allora nel momento in cui io attingo alla realtà, perché tu, noi diciamo il mondo reale, prendiamo i significati della realtà e li mettiamo qui. Avete mai visto uno che più significa della realtà e l'ha messo lì? No. Quindi il processo attraverso il quale questo accade, qual è? Non è la ragione. Non è la ragione anche per un motivo storico, perché noi abbiamo cominciato a sviluppare culture prima di essere razionali. Quindi evidentemente la ragione, no, chiaramente è utile, collabora, nessuno pensi che io sia un detrattore della ragione, anzi assolutamente, io sono un detrattore del razionalismo, che è un'altra cosa. Però appunto, se c'è anche la ragione, comunque sono coinvolte tutte le dimensioni, abbiamo visto, archetipiche, simboliche, immaginali, corporee, che danno a noi i fondamenti e gli strumenti per conoscere. Quindi è lì che dobbiamo andare a cercare quali sono questi processi. Questi processi sono fondati su un'estetica, se la vogliamo dire alla Maffesoli, complessa, ovvero sia su una percezione, un'esperienza dell'oltre che non possiamo spiegare, no? Simmel utilizza il secondo a priori, dice allora siamo dentro il reale e oltre il reale, o dentro il sociale e oltre il sociale. Per certi versi è questo, cioè la nostra, come dire, sensibilità non repressa, non distorta, non annichilita da operazioni culturali, educative e via discorrendo, ci rivela in certi momenti che appunto non può essere tutto qui, c'è altro. E quest'altro noi l'abbiamo chiamato Dio. No? Però se andate a leggervi il Saddles and Bags famoso, vediamo che se ne può discutere, perché cosa ci dice Eraclito? Che oltre Dio c'è il fuoco, il famoso frammento di Eraclito dal quale che utilizzo nel testo è esattamente questo, ovvero sia Eraclito ci dice una cosa che è sconvolgente per noi, che la divinità non è la fine del senso, c'è altro. Quindi in qualche modo la divinità la potremmo addirittura interpretare come una parte del paradigma, tant'è che ogni cultura la crea a sua immagine, no? Ogni cultura ha i suoi dei, no? O il suo Dio, cioè, poi dopo siamo arrivati noi che queste cose non le abbiamo mai capite, abbiamo preteso di avere il Dio di tutti, pure di quelli che non c'avevano la minima idea. Però di fatto le divinità sono dei prodotti culturali per molti versi, pertengono a uno specifico paradigma. Quindi, per carità, sono delle rappresentazioni che possiamo interpretare in tanti modi, perché quello non è al momento il mio principale cruccio. Però quello che ci dice Eraclito è che oltre quello c'è altro. Capite? Quello è il punto. Tant'è che la cosa perché è interessante in termini di cultura specifica dell'ambiente, perché ci restituisce una percezione dell'universo che è molto più ampia e molto più impegnativa di quella con la quale trattiamo noi, no? Perché vuol dire che noi ci siamo sempre fermati alla divinità. Una volta che c'è Dio, finito Dio. Poi si fa per dire, però insomma, spero mi capiate. E invece l'angelo dice: no, Dio è una parte del sapere, poi ce n'è ancora altra. È quello l'universo, cioè la realtà, tutto l'infinito possibile che non siamo in grado di vedere, a cui attingere. E rispetto a quello, anche Dio non è sufficiente. Tant'è che Eraclito, sempre comunque nella filosofia greca antica, sopra gli dei e nella mitologia greca c'è il fato. No? Anche gli dei rispondono al fato, il che vuol dire che gli dei non sono quello che ci siamo immaginati noi, ovvero sia onnipotenti, onnifacenti, onnisapienti, onniscienti e via discorrendo. Gli dei sono sottoposti al fato anche loro, pur essendo infinitamente più potenti di noi, no? Infatti quello che dice Eraclito è questo, cioè l'intelligenza umana, l'intelligenza divina, e poi c'è il fuoco. E noi il fuoco lo siamo perso, strada facendo, abbondantemente. Ok? Però, dal mio punto di vista, è il fuoco il rinvio al trascendente, cioè la trascendenza per noi è una consapevolezza profonda del fatto che ciò in cui viviamo è un adattamento, è un qualcosa di più piccolo rispetto a ciò che potrebbe essere, che è esattamente quello che probabilmente proveresti se vivessi in una sezione finita all'interno di un'infinità priva di senso. Ci siamo? Quindi il focus della mia riflessione attualmente è questo, ovvero sia come lo faccio il senso? Lo faccio, perché di nuovo fare implica una volontà. No, quindi insomma, ecco, ci sono una serie di domande alle quali occorrerebbe tentare di rispondere. Io credo che questa del simbolo sia una delle, simbolo e metafora, adesso lo sto ampliando in questo senso, tant'è che manderò una comunicazione a un convegno internazionale che arriva a maggio adesso che dovrebbe chiamarsi Making Sense, Knowledge, Metaphor and Imaginary, che dovrebbe appunto in qualche misura, ora body, immagini, non mi ricordo, ma devo un attimo fare mente locale. Però l'idea generale è questa, ovvero sia la metafora è una strategia conoscitiva, non uno strumento dei poeti come l'abbiamo trasformato noi. Perché? Perché se è vero, e qui torniamo a un'altra parte del ragionamento che abbiamo fatto fino ad oggi, se è vero che io traggo le mie astrazioni dal sapere corporeo, come faccio? Cioè, il fatto che io dica distanza sociale, facciamo l'esempio classico, come mi è venuto a mente? Come mi è venuto a mente di usare l'idea di distanza, che è un'idea concreta, ovvero sia da qui a lì, per parlare invece di una differenza di status, che è un concetto astratto. La differenza di status non la vedi, ma insomma non la vedi in sé, vedi degli indicatori. Allora, il fatto che io riesca a utilizzare questi termini in altri contesti, che io riesca ad adattare questi termini ad altri contesti, secondo me fa parte del sapere metaforico. Ok? Quindi io prendo un concetto concreto e lo porto a significare qualcos'altro. Se questo funziona, chiaramente questo è un primo step, dopodiché da questo qualcos'altro, che ancora comunque è concreto e fa parte del mio interno, della mia Wechselwirkung, del mio mondo, posso fare un ulteriore step e associare questo contenuto a qualcosa che non so. E questo è il funzionamento del simbolo. Capite? Quindi tutto questo è uno spostare, un adattare, un modificare, flessibile, duttile, adatto a conoscere il mondo, perché il mondo è processo. Non so se la cosa è chiara. Quindi a me mi conviene molto più questo che non il concetto. Quindi c'è da fare tutta una critica del concetto. Come vedete, la questione è abbastanza complessa. Però se non ne parli all'università, la domanda è dove dovresti parlarne? Perché non ci sono altri ambiti, secondo me, che possano in qualche misura rinviare a questo discorso, no? Quindi, se è vero che queste strategie sono quelle attraverso le quali noi creiamo la realtà, vedete, purtroppo il costruire torna sempre, allora hanno agio, effettivamente permettono, no, al mondo di ringiovanirsi e rigenerarsi, perché il grande problema, come credo che abbiate letto nel saggio, è che se io prendo per buono questa descrizione, ovvero sia una sezione finita all'interno dell'infinità priva di senso, io devo anche pormi il problema della sua sopravvivenza, che non è mica data una volta per tutte. No, perché se tu immergi qualcosa in un flusso perenne come quello che noi figuriamo, questo qualcosa tende a consumarsi. Quindi tu hai nei confronti del reale, tuo reale, ovviamente, cioè quello che tu hai deciso essere reale, un obbligo di cura e manutenzione. Ecco perché vedete che la questione poi diventa interessante per l'ambiente. No, perché è tutto il contesto che richiede che tu stia perennemente attento a fare in modo che rimanga tale. E questa cosa come la fai? La fai attraverso l'utilizzo di simboli e metafore. Di volta in volta qualcuno s'alza e ti dice: ah, ho pensato, no, immagina Gaia, immagina qualcos'altro, una politica particolare. Tutto questo in qualche misura rinfonde nella tua costruzione il senso che si stava lentamente sgretolando. E dov'è il punto? Che oggi questa operazione non la si fa più. Perché nel momento in cui tu usi l'idea di realtà oggettiva, tu di fatto te ne stai lavando le mani. Non è più una tua responsabilità. Sta lì, è oggettiva. Io non c'entro niente. Non so se capite la questione. Quindi non la curi, quindi non la mantieni, quindi utilizzi tutti gli strumenti che bloccano questi processi, perché il concetto non è la metafora. Non so se è chiaro. La modellizzazione matematica non è plastica, non è duttile, non è adattabile, è rigida. È un letto di Procuste. Non che pure la metafora non sia, però, come dire, c'è un agio, c'è un gioco, no? Nelle possibilità della metafora che nel concetto non esiste. Quindi capite che la questione. Poi, ovviamente, non che non, questo non si possa e non si debba utilizzare, anche qui. Quello che dobbiamo immaginare è una tensione contraddittoriale tra metafora e concetto. Perché noi abbiamo bisogno di definire, l'abbiamo detto in tutte le lingue, il testo di Beck da questo punto di vista mostra, no, tutti i pregi e i difetti del processo di definizione, perché il processo di definizione in ultima analisi è un processo di potere. Però deve essere bilanciato. Il problema per noi è costantemente un disequilibrio tra le componenti di quello che dovrebbe essere il conoscere. Noi abbiamo regolarmente accentuato solo una, che guarda caso è un atto che rientra perfettamente nel paradigma che utilizziamo. Ok? Chiaro? Non molto. Vabbè, allora andiamo un attimo avanti, poi semmai ci torniamo. Allora, dicevamo, questo per il realismo costruttivistico, come si diceva, a pagina 147 ci sono un paio di citazioni interessanti. Di passaggi interessanti. Perché si parla del concetto di produzione della realtà, giusto appunto, sta più o meno a un quarto di pagina in alto. Questo concetto può essere inteso da un lato in termini primariamente cognitivi, cioè può designare soltanto la costruzione del sapere, dall'altro può includere l'azione. La decisione, il lavoro, la produzione, cioè può riferirsi al trasformare produttivo e materiale, al dare forma alla realtà. Per quanto questi due significati siano spesso difficilmente distinguibili l'uno dall'altro, nondimeno indicano diverse modalità di produzione della realtà, di configurazione del mondo. Perciò non si tratta più soltanto di come le realtà vengono costruite nella società mondiale del rischio, ad esempio con corrispondenti notizie sui pericoli nei mass media, ma anche di come l'insè della realtà viene riprodotto da una politica discorsiva e da coalizioni discorsive nei contesti di decisione, di azione e di lavoro istituzionali. Bella mazzata, se Dio vuole, beh, nel complesso. Si può dunque, e finiamo, distinguere le costruzioni della realtà a seconda che esse possiedano più o meno realtà. Capite perché la lingua poi a un certo punto ti crea delle difficoltà. Quanto più esse sono vicine alle istituzioni, intese come l'istituzionalizzazione delle pratiche sociali, tanto più sono potenti e capaci di influenzare le decisioni e le azioni, e tanto più sono o appaiono reali. Questo ovviamente. A cosa mira questo discorso? Mira a recuperare nel discorso un altro piano che io normalmente invece tralascio, e da questo punto di vista devo anche fare ammenda, o perlomeno comunque cercare di integrarlo. Ovvero sia, il farsi della realtà è anche oggetto di intervento istituzionale, cioè non sono soltanto i singoli, chiaramente. Io ovviamente in un'ottica simmeliana tendo a privilegiare il, come dire, ribollire della creazione culturale attraverso le azioni dei singoli, però è anche vero che questo accade all'interno di un quadro che è un quadro complesso, nel senso che, come vedete, nel momento in cui cominciamo a parlare di coalizioni e di narrative, si presume una cooperazione tra istituzioni, soggetti, eccetera, eccetera, che va ben al di là di quello che noi siamo attualmente in grado di realizzare di fatto, nel senso che richiederebbe una vera cooperazione, no? Quindi un trasferimento d'accento dalla divisione alla cooperazione. Questo per esempio lo vedete magnificamente bene nel funzionamento dell'Unione Europea. L'Unione Europea, dopo un momento nel quale si era messo in luce il versante, la necessità del versante cooperativo, perché venivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi bene o male, sai, l'esperienza insegna, è man mano che quel ricordo si è appannato, è tornato in cima il paradigma, e quindi di nuovo interessi nazionali, divisioni, interpretazioni divergenti, incapacità di compromesso, più o meno la sensazione è questa. Ma c'è un altro passaggio molto interessante in un altro capitolo, che vi raccomando caldamente di studiare con attenzione, sempre che lo trovi, che è quello della subpolitica, se non ricordo male. Dove sarei? E mo dove era la subpolitica in tutto questo? Avrei giurato che fosse qui. E non la vedo nel capitolo, ma la cerchi un attimo nel frattempo che ne parlo, perché il problema della subpolitica qual è, secondo Beck, o meglio l'opportunità, perché Beck, ricordiamoci che è un ottimista, che uno dei tratti positivi del lavoro di Beck, secondo me, è che comunque riesce a mantenere un atteggiamento aperto nei confronti delle opportunità più che dei problemi. O meglio, continua a mostrare come un problema possa diventare un'opportunità. Ah, ecco, vedi, non so, ho cercato io in generale, che pagina? Ah, è lo stesso di cui sto parlando io, ecco perché mi ero perso, pensavo fosse utile. Ok, allora sì, effettivamente ha un senso. E cosa dice Beck? Che in questo specifico momento stanno comparendo delle coalizioni atipiche. Perché, come abbiamo visto, c'è un problema di definizione, ovvero sia, soprattutto a livello di macro analisi, i soggetti parlano soltanto con certi altri soggetti, non con tutti. È un po' quello che è accaduto, credo di avervene parlato a un certo punto, nel momento della grande espansione coloniale europea degli anni del 400, no? Il nomos del periodo cosa diceva? Che esistevano gli stati civili e altri, e che gli stati civili parlavano solo con gli stati civili e riconoscevano solo gli stati civili, quindi tutto quello che non era stato civile era libero da prendere. Ecco perché arrivava gente che bandierine che piantava per terra senza porsi il minimo problema se ci fosse qualcun altro, perché comunque quel qualcun altro non faceva parte di coloro con i quali si poteva dialogare. Quindi il livello istituzionale è fatto in questo modo: un'istituzione dialoga con un'altra istituzione, con certe altre istituzioni, non con tutti. Ok? Mentre quello che la realtà ci propone oggi sono delle coalizioni in cui ci sono dei gradi diversi di attori, dei tipi diversi di attori che normalmente non dialogherebbero, nel senso che c'è il singolo, c'è l'associazione, c'è il partito, c'è la fondazione, c'è lo Stato. Ci sono tutta una serie di attori che hanno improvvisamente compreso che se superano queste limitazioni al contatto e alla cooperazione, riescono a ottenere dei risultati. Quindi te capita il milionario, il miliardario che decide di buttare in una cooperazione 300 milioni di dollari o quello che è, te capitano le reti ONG e gli attori privati volontari che prendono questi soldi e li portano dove probabilmente sono necessari, ti capitano i governi che aiutano questa azione, perché è chiaro che quando va nell'internazionale poi le norme, le leggi, le tasse, le corruzioni, eccetera, eccetera, e alla fine tu riesci ad avere dei villaggi in Africa che hanno degli impianti idrici che permettono loro di bere, tanto per farvi un esempio. No? Quindi una cosa di questo processo è la specificità del progetto. Tu vai a fare qualcosa, non fai in generale voglio migliorare il pianeta, no, io voglio far sì che la popolazione X abbia dei terreni coltivabili, ok? Voglio far sì, voglio mettere a punto una nuova strategia che permetta a quelli che vivono in contesti che si stanno rovinando di continuare a vivere. Questo come si fa, per esempio? Sapendo, applicando, no? Ce n'è stato uno recentemente, non mi ricordo i dettagli, ma l'idea era questa, hanno recuperato delle specie che fino ad allora erano state considerate ovviamente inutili perché poco redditizie, perché brutte, no? Tutte le fregnacce con le quali appunto facciamo le nostre definizioni, e le hanno recuperate perché? Perché hanno delle capacità di sopravvivenza su contesti disagiati, quindi in terre aride, in terre desertiche, in particolari regimi di sole e di illuminazione, che ti permettono di avere comunque qualcosa invece di non avere nulla, perché quelle che avevano selezionato prima non reggono più. So se la questione è chiara, no? Ecco, questo tipo di progetto richiede un sapere di certe istituzioni, universitario, botanico, eccetera, un sapere antropologico, richiede dei mezzi per poter andare a cercare queste piante, richiede la tempistica per fare delle prove e vedere se funzionano. C'è un bisogno di risorse e contributi che è ampio, non può essere limitato a quelli che sono i vademecum dell'istituzione X, tipo l'Unione Europea che te dà i fondi solo in certi casi, o le fondazioni bancarie che te li danno solo se sei un certo tipo d'attore, eccetera, eccetera, eccetera. C'è bisogno di rompere questi schemi, no? E questi schemi sono rigidi, quindi come vedete c'è bisogno di fluidificare l'azione. Però siccome la politica si fa a certi livelli, questa BEC la chiama subpolitica. La politica richiede appunto che il segretario di Stato parli col segretario di Stato, non può parlare col privato anche se è ricco, perché non si fa, perlomeno. Questo è il modello al quale attualmente ci rifacciamo. E quindi c'è bisogno che queste cose in qualche modo mostrino che si può fare in un altro modo, no? Che per esempio una giornata di cittadini che decide di pulire il parco va bene e tu dovresti permettere che lo facciano. Non rompergli i coglioni come accade oggi, che abbiamo cercato di fare la pulizia di un sentiero qui a Narnia e non c'è stato verso perché le responsabilità diventavano insormontabili. No, se tu organizzi una cosa del genere sei responsabile penalmente di qualunque danno accada a chiunque tu abbia convocato. Ti pare possibile? Cioè, chi è che poi va a pulire le cose? Nessuno. Pur se ci sarebbe il desiderio di rendersi utili, di andare a dedicare 2 o 3 ore del proprio tempo per pulire un bene comune, non ci fa andare, perché se per caso ti tagli, dopodiché quello che ti ha detto andiamo, o viene carcere. E quello probabilmente resta in carcere mentre gli altri escono, ma questa è un'ulteriore, diciamo, notazione sarcastica. Quindi la subpolitica è strettamente correlata a questo discorso. No, perché nel momento in cui io ritengo che la realtà sia frutto di alleanze narrative, di cooperazioni istituzionali, di stipulazioni di senso anche da questo punto di vista, devo pormi la domanda: quali sono queste alleanze? È giusto che io queste alleanze le limiti a certi modelli, oppure devo aprire queste alleanze in modo che effettivamente si giunga all'intervento e le cose accadano? Perché il più grande problema è tutto lì. Ci sono un fiore di accordi, no? Pensate a quelli dell'ambiente, che sono particolarmente pertinenti a questo punto. Siamo tutti d'accordo, no? Kyoto, Parigi, l'Ira de Dio, Puerto Alegre, adesso stanno in Spagna. E intanto comunque le emissioni aumentano. Quindi è evidente che il dislivello tra il discorso fra le istituzioni e l'intervento pratico è enorme. Perché noi siamo molto peggio di qualche anno fa, e sapevamo già benissimo qualche anno fa di essere già in una situazione di profondo squilibrio. Nel frattempo abbiamo detto un sacco di belle cose, ma non abbiamo fatto niente, anzi abbiamo peggiorato le cose, abbiamo aumentato le emissioni, abbiamo disboscato in modo insensato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che c'è un problema abbastanza serio che descrive il famoso proverbio tra il dire e il fare, cioè di mezzo il mare, no? Ecco. Allora, attraverso la subpolitica, dice Beck, invece vediamo che le cose non solo vengono dette, ma vengono pure fatte. Quindi può essere perlomeno una strategia sussidiaria di intervento nei confronti degli altri, delle altre modalità che si sono perseguite ad oggi. È chiaro, di nuovo, che se questo vale e le strategie di stipula sono narrative, cos'è al centro di tutto, di nuovo, perché il testo è molto coerente da questo punto di vista? C'è la messa in scena della realtà, ovvero sia l'accordo su ciò che è pericoloso, quanto è pericoloso, quanto è rischioso, quanto può essere affrontato, come può essere affrontato, eccetera, eccetera, eccetera. Capite perché la definizione è un processo di potere? Che a seconda di come tu definisci qualcosa, quello diventa parte del discorso, parte del confronto, parte di ciò che diventerà integrante o meno del reale, tra virgolette, come lo segnala Beck ripetutamente. Quindi sono tutti processi che in qualche misura sono perennemente in Wechselwirkung. Il buco, diciamo per certi versi, nella questione sta nell'impossibilità a definire correttamente l'oggetto di cui noi parliamo, ovvero sia l'ambiente. Perché, come abbiamo detto, l'ambiente è una parola che significa tutto e non significa nulla, che non ha dei limiti operativi. Quando io dico mondo, abbiamo detto, non è che io parlo del mondo, nessuno di noi ha mai fatto esperienza del mondo. Cioè il mondo è un concetto astratto. Tu conosci parti del mondo, da queste parti del mondo attraverso un'operazione intellettuale sintetica dici di conoscere il mondo, ma non è vero. Il mondo per te non è esperibile, come non è esperibile l'universo, come non è esperibile la natura e via discorrendo. Quindi all'interno, diciamo che queste cose generano cosa? Una maggior libertà definitoria. No, tant'è che noi oggi la natura la interpretiamo in un certo modo, l'abbiamo ridotta a un oggetto tra i tanti, avendo perso di vista il fuoco di Eraclito e quindi l'idea che ci sia qualcosa di ulteriore rispetto perfino alla divinità, che è esattamente, secondo me, la natura concettualizzata in questo modo, e quindi abbiamo ridotto la natura a un oggetto tra gli altri che può essere utilizzato negli scambi, nelle definizioni, nelle stipulazioni, laddove in quest'ottica particolare la natura è il fondamento della possibilità di stipulare. Non può essere trattata come un oggetto tra i tanti, la natura, quello che dice Fink, invece, o che comunque trovate nel mio saggio. La natura è un oggetto sui generis, che risponde ad altre gerarchie, a altre importanze, perché la natura è il presupposto per l'esistenza degli oggetti. Senza un mondo vivibile non c'è nulla, non c'è soggetti, non c'è definizione, non c'è sottore, non c'è sostituzione, non c'è niente. Quindi tu non puoi pensare che sia la stessa cosa. Però siccome noi abbiamo perso questo senso di profondità della significanza del mondo, no? Quindi non sappiamo più che c'è un universo oltre la divinità, non sappiamo più che ci sono delle aperture verso l'alto, e per noi gli oggetti sono tutti uguali, quindi il reddito di Google e la salute ambientale hanno lo stesso tipo di importanza, anzi è più importante il reddito di Google, se vogliamo essere onesti. Ed è ovvio che questo è un buco in un ragionamento, perché questo non è logico, questo è assurdo. Non so se la cosa è chiara, quello è il problema. Ed è un problema di definizione, di nuovo, però una definizione che in questo caso dovrebbe accettare, no, come abbiamo detto, una serie di limiti intrinseci al definire, che però ci sfuggono perché il paradigma non li contempla. Break.
Ci sarebbe una definizione per tutte le cose, senza che